correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e fare muro, e a un metro da quel muro crollò.
Corre, si guarda intorno. Forse ce l'ha fatta, forse è libero. Vorrebbe urlare, ma non adesso. Meglio non sprecare aria nei polmoni. Hermes corre, ma è lento, inevitabilmente lento. Fuori equilibrio, non riesce ad andare dritto. La vista è offuscata, il sudore è ovunque, stringe i denti. Si guarda dietro. Gli alberi, la radura, qualche cornacchia, è solo. Ce l'ha fatta. Per un pelo, ma è vivo. Hermes corre, ma non è dritto, non va spedito, sono scatti, la spalla ferita, il gomito destro pure, caracolla, vorrebbe appoggiarsi a qualcosa, ma intorno non c'è nulla e non c'è nessuno. Sangue sulle mani, sul volto, dappertutto. Però è solo. Questo conta. Piange. Scappa un singhiozzo e poi un altro. E un altro ancora. Pensa ai suoi amici, a loro che sono morti tutti.
È morto il Bolla, il loro capo, e con lui tutti gli altri, tranne lui. Una famiglia lo accoglie, lo nasconde, una tazza di latte, del pane. Si riprende, è più lucido. Sta bene come non accadeva da giorni. «Come ti chiami?» chiedono. «Hermes». «Hermes». «E poi?»
Questo è Feroce, l'ultima notte di Pasolini. L'epilogo dei suoi ultimi istanti di vita. E la storia di come, su una spiaggia di Ostia, sia stato massacrato ben più del corpo di un intellettuale scomodo.
La questione è questa. Nel nord Italia esiste una zona che di Italia ha poco o nulla, e infatti chi sta lì non la chiama Italia, ma semplicemente Slavia Friulana, Prealpi Giulie, che si estende tra Cividale del Friuli e Caporetto, a pochi chilometri da Udine, che sulla carta è italiana, ma solo sulla carta appunto, perché essendo a pochi chilometri dalla Slovenia, quelli che ci abitano si sentono più slavi che italiani. Siamo nel 1945, gli ultimi atti della Seconda Guerra Mondiale. La liberazione alle porte, ma di fatto questi piccoli paesi sono spaccati al loro interno da due anime e di conseguenza anche da due opposte fazioni partigiane. Una comunista, in contatto diretto con i partigiani di Tito che stavano preparando la liberazione della Jugoslavia e volevano annettere alcuni territori italiani. E tra queste troviamo la Brigata Garibaldina. L'accordo era, dopo aver liberato l'Italia, di consegnare a Tito la piccola area della Slavia Friulana. Nelle stesse terre, però, c'era anche un'altra fazione, quella di Osoppo, contraria a un'alleanza simile formata da cattolici, liberali e monarchici, comunisti e cattolici. Insomma, si combatte contro i tedeschi, ma nello stesso tempo si combatte dentro alla resistenza.
Qualcuno bussa alla porta. Sono due partigiani. Hermes racconta tutto quello che gli è successo. Corre anche con le parole. Racconta di un'imboscata sulle malghe. I partigiani si guardano. Gli dicono che lo salveranno. Lo porteranno all'ospedale di Cormons per le cure, per stare meglio. L'ospedale? Ma hanno sentito. Hanno capito cosa sta succedendo lassù, a Porzus.
Il 7 febbraio 1945 un gruppo di partigiani comunisti giunge alle malghe del piccolo comune vicino a Udine, Porzus. È la brigata di Mario Toffanin, detto Giacca, iscritto al Partito Comunista e in alleanza con gli slavi. Quel 7 febbraio sono lì perché lassù si trova un gruppo di partigiani della nemica brigata cattolica Osoppo da combattere, da punire. Ma perché il Giacca è lassù? Qualcuno ha comandato quella spedizione punitiva o la sua brigata ha scelto da sola? Ecco, questo non verrà mai scoperto, o forse a nessuno è mai interessato molto quel dubbio. Fatto sta che è così che comincia il tremendo e inspiegabile eccidio di Porsus. Un eccidio dal quale era sopravvissuto solo lui, non come il Bolla, il suo comandante, che tra quelle quattro case c'era rimasto ucciso da chi come lui lottava per una libertà, ma non a quanto pare per la libertà. A Roma, alla famiglia del Bolla arriva la notizia, lentamente a stralci. Si capisce che è successo qualcosa su in Friuli, che il comando è stato colpito. Poi, piano piano, la verità. Lui, il Bolla, non tornerà più. Ma il suo nome, la sua storia, continuerà a vivere e a essere ricordata. 6 anni dopo nascerà un nipote in quella famiglia, la vita dopo la morte. E si decide di dargli il nome di quello zio scomparso su in Friuli. Si decide di dargli lo stesso nome in modo che lui possa raccontare. Ecco allora che quel bambino si chiamerà con il vero nome del Bolla e con il suo cognome. Si chiamerà Francesco De Gregori.
Intanto bussano ancora alla porta. E stavolta di là ci sono 2 di loro. 2 di quelli che lassù, là alle malghe, avevano fatto fuoco e fiamme. I nemici. Sono venuti a prenderlo per finire quello che avevano iniziato. Lo scaraventano a terra, lo picchiano. Urla Hermes, chiama la mamma. Mamma, mamma! Ma è finita. È tutto finito. Si trova davanti alla fossa. La sua fossa. Quella che aveva scavato a colpi di piccone. Quella dove sarebbe dovuto morire stamattina insieme a tutti gli altri e dalla quale invece era riuscito a scappare. Bene. Ci muore adesso. Verso sera. Ferito e pestato. Appena il tempo, il secondo, di pensare a sua madre, a suo fratello. Pensa che non immaginava di morire così giovane, ad appena 19 anni e per mano di altri partigiani. Gli stessi che ora gli fanno una proposta, l'ultima. La vita in cambio del passaggio alla loro fazione. Hermes rifiuta. Resta con la schiena dritta, fedele al suo ideale. Guarda negli occhi la morte. Non si tradisce e continua a pensare. Pensa che morirà conosciuto come Hermes, il suo nome di battaglia. E nessuno scriverà sulla lapide il suo vero nome. Guido Alberto Pasolini.
Lei aveva un fratello?
Sì.
Andavate molto d'accordo?
Sì. Cioè, litigavamo molto, come succede tra fratelli, però fondamentalmente ci volevamo molto bene, eravamo molto d'accordo, sì.
Lui è stato partigiano, no?
È stato partigiano, sì.
E lei no?
Beh, io non ero partigiano armato, ero, diciamo così, partigiano ideologico, ecco. Ero con lui, ero in rapporto con lui, ci scrivevamo, io scrivevo articoli per i suoi giornali partigiani, eccetera. Lui era armato e combatteva, perché lui era di leva in quei giorni, in quegli anni.
Destino, premonizioni, anticipazioni di un'altra fossa, di un'altra fuga, di un'altra inutile corsa. Ma adesso, nel 1945, il fratello di Hermes, Pierpaolo Pasolini, non lo può sapere. Lui adesso se ne sta lì con il peso della sua scelta di non partire per il fronte, ma di rimanere a casa con la madre, perché se in una partita di carte chi gioca vive il brivido della sorte e del puntare tutto, chi si ritira dal gioco vive il rimorso di non aver fatto, di non essere stato. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Così scriveva Pasolini sull'amore, e la guerra è un gioco strano che assomiglia tanto all'amore, un gioco in cui non si hanno mezze misure, in cui conta l'azione, il momento. Pierpaolo ha scelto di rimanere a casa, di guardarla da lontano quella guerra. Scappa con la mente, si rifugia nella poesia, nella scrittura, cerca di insegnare, di coltivare la parola e la normalità nei ragazzi che non potevano andare a scuola. Scrive su alcuni giornali partigiani. Si avvicinerà in quegli anni all'ideale comunista, lo stesso ideale che le ha portato via il fratello. Vacillerà, tentennerà, ma non si allontanerà mai, considerando la vicenda del fratello un caso isolato. Il comunismo appare per il poeta, come scriverà, l'unico ideale in grado di fornire una nuova cultura vera, una cultura che sia moralità e interpretazione intera dell'esistenza.
In realtà mio fratello rappresenta, continua a rappresentare, non soltanto lo rappresenta, quello che io avrei voluto essere. Come ogni scrittore, ognuno che scrive delle poesie, ha come fondamento, come sentimento fondamentale, l'idea di essere diverso dagli altri. Credo che sia questa l'idea che ossessiona qualsiasi scrittore alle sue origini durante la sua infanzia. E in realtà il mio fratello vedevo gli altri, però non in una forma, diremmo, nemica, ostile o angosciosa, ma nella forma in cui io avrei voluto in realtà essere.
E poi però nella famiglia Pasolini scoppia un'altra bomba, come se non bastasse quel figlio morto in mezzo ai monti. Scoppia tra poche case, in mezzo ai campi, in un paese chiamato Ramuscello, a pochi chilometri da Casarza. Scoppia il 30 settembre del 1949. Nel paese è in corso la festa del patrono. Si canta e si balla la sera, piccoli momenti di spensieratezza per lasciarsi alle spalle la guerra e le macerie. Ragazzi e ragazze che ridono, bevono e ballano. Pierpaolo è lì e incontra un ragazzo. Lo conosce già e quella sera è lì insieme ad altri tre amici. Pierpaolo ha bevuto, è contento, euforico e fa loro una proposta. I giovani sembrano disposti a appartarsi. All'epoca uno aveva 14 anni, uno 15 e gli altri due 16. Si incamminano per la strada e si fermano dietro una siepe, in mezzo a un campo. Il 22 ottobre viene presentata una denuncia ai carabinieri con le accuse di corruzione di minori e atti osceni in luogo pubblico. Il testo riporta che il brigadiere Scognamiglio Luigi, trovandosi a San Vito il giorno 10 corrente, da un confidente veniva a conoscenza che nella frazione di Ramuscello si era verificato uno scandalo, che consisteva che quattro ragazzi minori avevano masturbato un individuo. I ragazzi dichiararono di aver menato l'uccello al professore. In particolare il quindicenne disse che il Pasolini cominciò a baciare un ragazzo, mettendogli la lingua in bocca e palpandogli le carni. Poi, sbottonandosi i pantaloni, cacciava fuori il suo membro facendosi masturbare fino all'lussuria soddisfatta, pagando poi il ragazzo con lire 10. Tutto ciò in presenza degli altri tre minori.
Anormalità sessuale. Non sa niente di questo campo. Non sa che ci sono dei ragazzi o delle ragazze che non sono come gli altri dal punto di vista sessuale. Mai sentito parlare? Per esempio, non ho mai sentito parlare di invertiti, per esempio, no?
Ah beh sì, di quello ne ho sentito ancora parlare.
Sì, e non hai idea di che cosa sia questa gente?
Beh, non lo so di che cosa sia, perché io non...
Ma senta, se lei a un certo punto si sposerà, avrà figli. I figli a un certo punto possono essere anche loro di queste persone.
Ah, oh, speriamo di no.
Speriamo di no, glielo auguro di tutto cuore. Ma comunque certi problemi bisogna conoscerli per poterli curare in ogni caso, no?
Sì, vabbè, ma saranno magari da piccoli investiti, speriamo che da grandi fanno.
Ma lei non interesserebbe che qualcuno le insegnasse anche queste cose?
Ah sì, mi piacerebbe, ci dovrebbe essere qualcuno che le insegna.
La bomba è scoppiata. I genitori di Pierpaolo prendono contatti con un avvocato. Una zia suggerisce che l'offerta di una certa somma di denaro avrebbe potuto convincere i genitori dei ragazzi a ritirare la denuncia. Il fatto però è grosso, rimbalza sulle bocche di tutti. Presto arrivano delle offerte a Pasolini, perfino da parte della Democrazia Cristiana, disposti a sistemare l'intera vicenda a patto che Pierpaolo rinunci a qualunque attività politica. Non che passi dalla loro parte, ma solo che se ne resti semplicemente in silenzio, che la smetta di scrivere da comunista. Pasolini rifiuta. Accettare sarebbe come morire. Resta anche lui con la schiena dritta, fedele al suo ideale, dentro la fossa che si è scavato. Interrogato il 17 ottobre dai carabinieri di Casarza, ammette che il racconto dei ragazzi risponde al vero. Lui era lì, lo ha fatto. In fondo al verbale, il brigadiere aggiunge che l'imputato in paese godeva di poca stima perché sospettato di commettere atti immorali. Da qui il passo è breve, La storia rimbalza di comune in comune, di persona in persona, fino a arrivare alla sede regionale del Partito Comunista che decreta l'espulsione di Pasolini dal partito senza attendere la sentenza. Da lì a poco arriva anche la sospensione dall'insegnamento. Pierpaolo è solo. E qualcuno sembrava attendere da tempo questo passo falso per siglare il suo allontanamento dalla scena sociale, intellettuale e politica, per barattarlo con il silenzio delle sue idee.
No. Beh, un invertito, sai cos'è?
Ah beh sì, quello sì, lo so. Penso in tutti i casi che si può trovare, non so, un invertito, che può essere anche una lesbica, chi lo sa. Però io sono uscito una volta con una lesbica. Forse perché gli piacevo, chi lo sa, in quel modo non trovo niente di strano. Ci sono questi anormali, uomini che sono e donne.
Insomma, verso queste persone non normali, che sentimenti provi?
Beh, io provo ribrezzo, insomma.
Provi ribrezzo?
È giusto, no?
Il processo di primo grado stabilisce che Pasolini e i ragazzi erano in un luogo non esposto alla vista dei passanti, perché protetto da una folta siepe e un boschetto all'interno di una proprietà privata e che quindi non potevano considerarsi atti osceni in luogo pubblico. L'8 aprile 1952 Pasolini viene assolto dall'accusa di corruzione di minori nei confronti del sedicenne, mentre l'azione giudiziaria nei confronti del quindicenne viene ritirata per mancanza di querela. La condanna sociale però sopravvisse a quella giudiziaria, portando l'opinione pubblica a vedere in Pasolini un immorale, un pedofilo, un corrotto, un invertito, un frocio.
Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso. Dico... nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.
Poi un giorno, alle 5 del mattino alla stazione Casarza, due figure camminano nella nebbia. In mano hanno poche valigie, dentro tutto quello che potevano metterci. Sono Pierpaolo e sua madre. Hanno il volto sereno, quasi rilassato. Partono, forse fuggono. Si stanno lasciando alle spalle una storia, un padre, un marito. Stanno andando a prendere un treno che li porterà a Roma per ricominciare una nuova vita. Ma alla guerra, Pasolini, ci si deve abituare, come gli aveva insegnato suo fratello. Anche mentre ti scavi la fossa, devi stare con la schiena dritta. Non abbassare lo sguardo, perché l'inferno lo devi guardare negli occhi e all'inferno ci si abitua. Ci si deve abituare. E questo, Pasolini, nei prossimi 30 anni lo capirà.
Voglio dire fuori dai denti. Io scendo all'inferno e so cose che non disturbano la pace degli altri.
È il primo novembre 1975, 26 anni dopo quella fuga da Casarza. Sono le ore 16 circa, in via Eufrate 9, Roma. Pierpaolo Pasolini ha appena aperto la porta al giornalista Furio Colombo, al quale rilascerà un'intervista. Questa intervista.
Ma state attenti. L'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse. È vero che sogna la sua uniforme e la sua giustificazione qualche volta. Ma è anche vero che la sua voglia, il suo bisogno di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale.
Il giornalista incalza con le domande, chiede del potere, della verità, del sistema.
Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e soggiogatori. Ma attento. Uno stesso sistema educativo che ci forma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti giù fino ai poveri. Ecco perché tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Se ho tra le mani un consiglio di amministrazione o una manovra di borsa, uso quella, altrimenti una spranga. E quando uso una spranga, faccio la mia violenza per ottenere ciò che voglio. Perché lo voglio? Perché mi hanno detto che è una virtù volerlo. Io esercito il mio diritto virtù. Sono assassino e sono buono.
Inizia a calare la sera. Il poeta è stanco, ma scava fino a parlare dell'inferno, di quell'inferno che ha continuato a guardare dal dopoguerra in poi e che forse non è mai cambiato, ha solo mutato faccia.
Voi siete, con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo basato sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere. Beati voi, che siete tutti contenti quando potete mettere su un delitto la sua bella etichetta. A me, questa sembra un'altra delle tante operazioni della cultura di massa. Non potendo impedire che accadano certe cose, si trova pace fabbricando scaffali.
Sono le 18. Furio Colombo dice che basta, per ora va bene così. A novembre alle 18 è buio, si vede poco. Le lampade illuminano, ma non troppo. Pasolini chiude l'intervista.
Non vorrei parlare più di me, forse ho detto fin troppo. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio. Ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo.
Pasolini scava. Scava nella coscienza delle persone, nell'opinione pubblica. Scava con la forza delle parole e forse, come Hermes, sta scavando una fossa. La sua fossa.
Mancano 7 ore alla morte.
Siamo tutti in pericolo.
Avete appena ascoltato Feroce, l'ultima notte di Pasolini. Un podcast di Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci. Voce Eugenio Nocciolini. Sound design Andrea Casagni. Le musiche sono di Francesco Nucci e Stefano Miani. Cura editoriale ed artistica Edoardo Orlandi. La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. La voce del prologo è Giacomo Rosa.
Pierpaolo Pasolini è Ciro Masella. Hermes è Gabriele Giaffreda.
Potete ascoltare tutte le produzioni di Caso Zero Media sulle principali piattaforme di podcast e seguire tutte le nuove uscite sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.